avete una scenetta, un solo gioco bravo, che ci servono a fare capire dei valori, dei significati importanti. Allora, noi dobbiamo sapere che questo è uno stile usato spesso nella Bibbia. Faccio degli esempi dell'Antico Testamento. Per esempio, un giorno il profeta Geremia entra in un negozio di porcellana e con un bastone di ferro spacca tutti i vasi e tutto cosa fanno? Prendono, lo portano via, ma ecco che lui dice sì, come io ho spaccato con una verga di ferro tutti questi vasi, così il Signore sconfiggerà tutti i nemici del popolo di Israele. Aveva fatto una scelta. Oppure un'altra volta prende una cintura preziosissima, proprio di boutique, la mette nell'acqua a marcire con pietrone sopra e tutti mi dicono mamma mia quella cintura è costosa, costa 150 euro, tu la lasci marcire sotto la pietra, e lui dice sì, perché come Israele si è allontanato dal Signore, perché Israele ha attaccato al Signore, il verbo della fede in ebraico in una è lo stesso verbo che si usa per dire come sta la cintura attaccata alla vostra pancia, e che Israele si è staccato dal Signore, e chi si stacca dal Signore soffre, finisce male, marcisce. Anche Gesù nel Nuovo Testamento fa queste scenette. Per esempio, qualcuno di voi avrà visto, avrà sentito che una volta Gesù passò vicino a un fico e vide che questo fico non aveva dato frutti, e allora dice questo fico sia maledetto, e il fico secco. È un modo di dire, Israele è sempre stato raffigurato come il fico che doveva produrre dei frutti buoni, se non produce dei frutti buoni per il Signore ti secchi. Un altro scenetta che Gesù fa, che tutti ricordate, quando Gesù entra in Gerusalemme, vi ricordate come entra? Entra sul cavallo, entra su cosa? Su un asino, bravissimi! Cioè, pensatevi, tutti si aspettavano che il Messia entrasse su un cocchio di cavalli bianchi, eccetera, e lui invece entra lì con un somaggio, un somarello, per di più che in affitto, non era neanche suo, Che cosa voleva dire? Voleva dire che il Messia non è un Messia trionfante, non è un Messia glorioso, ma è un Messia umile, un Messia povero, un Messia che cavalca il suo padre. Quando Gesù, attenzione, istituisce l'Eucaristia, per prima cosa fa una scenetta. Cioè lui dice, vedete questo pane, vedete questo vino, ecco, io mi sono fatto mangiare da voi come questo pane, io mi sono fatto consumare da voi come questo vino, io mi dono tutto a voi, io mi divento il vostro cibo, la vostra forza, e mi consumo per voi. Questo è il primo significato dell'Eucaristia. Gesù dice, io dono a voi tutta la mia vita, e voi prendete tutto di me, così come mangiate tutto il pane, così come bevete tutto il vino. Il primo significato dell'Eucaristia è questo simbolo, è questo valore. Prego.
Nel Padre il Nuovo Testamento ce l'abbiamo scritto in religione.
Benissimo, allora vai a rivedere anche quei due brani che ho scritto lì. Allora attenzione, Gesù durante la sua vita fa l'ultima cena prima di morire, ecco che fa questa scelta in cui dice io mi sono fatto mangiare da voi, io mi voglio così bene che mi sono fatto mangiare da voi. Qualche volta magari la vostra mamma, il vostro papà, qualcuno ha detto non ti voglio così bene che ti mangerei, è capitato, è un modo di dire. Ecco, anche Gesù dice io vi ho voluto così bene che mi sono fatto mangiare da voi, che mi sono fatto consumare da voi. Capito questo concetto? Allora, attenzione, che cosa vuol dire questo? Gesù vuol dire due cose, notate bene, quando è che Gesù istituisce l'Eucaristia? Lo sapete? Prima di che cosa? Bravissimo, bravissimo. Prima della sua morte in croce, cioè prima di darsi tutto a noi, ha dato tutta la vita, addirittura muore per noi, figuratevi, no? Quindi Allora voi dire questo, guardate, questa mia vita volontariamente l'ho data a voi. Non è che adesso i cattivi vengono, mi prendono, mi mettono su una croce, mi uccidono perché le cose sono andate male. No, io volontariamente sono venuto sulla terra per dare a voi tutto me stesso. Io sono Dio che è sceso dai cieli per venire su questa terra a darsi totalmente agli altri. Quindi il primo significato di questa scenetta è la volontarietà del dono, cioè il darsi totalmente, volontariamente agli altri. Secondo significato, la totalità del dono. Gesù dice: prendete questo pane, mangiatelo tutto, prendete questo vino e bevetelo tutto, come io darò sulla croce tutta la mia vita a voi, tutto il mio corpo, tutto il mio sangue. Allora avete capito? Questa scenetta sottolinea l'aspetto del dono, l'aspetto della gratuità, l'aspetto del Signore che ci ama tanto, che vuole essere per noi tutto, che si spoglia della sua divinità e diventa uno di noi e dà la sua vita totalmente a tutti noi perché ci vuole bene. Ma Gesù dice anche un'altra cosa: fate questo in memoria di me. Attenzione, quando Gesù dice fate questo in memoria di me, non vuole mica dire dite tante messe, no, vuole dire un'altra cosa. Se sarete miei amici, se sarete cristiani, anche voi dovete farvi mangiare dagli altri, farvi bere dagli altri, che non vuol dire essere il pranzo dei cannibali, per capirci, ma vuol dire semplicemente la vostra vita deve essere donata totalmente agli altri. Dovete fare questo che ho fatto io, cioè dare la mia vita tutta agli altri, anche voi. Capite? Ed è per questo che l'evangelista Giovanni, che è il quarto evangelista, non racconta nel suo Vangelo, che è scritto un po' più tardi degli altri, gli altri sono scritti tutti intorno agli anni 60-80 d.C. Invece il Vangelo di Giovanni è scritto intorno all'anno 100, quindi al 20 anni dopo, forse dice addirittura 105-110, 20-30 anni dopo. Che cosa stava succedendo? Stava succedendo nella prima chiesa che tanti non avevano più capito il significato vero dell'Eucaristia. Non avevano capito che l'Eucaristia è donarsi agli altri, è servire gli altri, è amare gli altri, è fare delle cose gratis per gli altri. E allora lo facevano come un rito, come una celebrazione e basta, come una liturgia e basta. Giovanni non racconta allora nel suo Vangelo l'istituzione dell'Eucaristia. Guardate bene, ne parla dell'Eucaristia, un capitolo intero, il capitolo 6, in cui Giovanni parla dell'Eucaristia. Ma al posto, attenzione che ti vado a seguirmi, perché sono siete dei teologi bravissimi, allora, al posto dell'istituzione dell'Eucaristia, racconta un'altra scenetta, un altro mime, si dice in termini biblico, che è la lavanda dei piedi. Cioè avete visto quello che è successo, no? Gesù va a tavola con gli amici, sapete, una volta erano quasi tutti scalzi nel deserto, arrivavano dal deserto, avevano tutti i piedi impolverati, tutti sporchi, e prima di mangiare ci si lavava le mani, per carità, perché gli ebrei facevano tutte queste purificazioni, e in genere lo schiavo lavava i piedi al loro. Gesù che cosa fa? Gesù si tira sulle vesti, si mette una cintura e si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli. E i suoi discepoli sono esterrefatti, perché dicono: ma tu sei il maestro, tu sei il signore, tu sei il profeta, e fai il gesto dello schiavo, ma siamo impazziti, ci lavi i piedi. E avete visto Pietro, che era un po' il capovenga di tutta la comitiva, a un certo momento dice: ma signore, tu lavai i piedi a me, non sia male. E Gesù dice: se io che sono il maestro e il signore, e lo sono fratello, dite bene, o lavate i piedi a voi, anche voi dovrete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Anche qui non è un simbolismo, non è una cosa pratica, tant'è vero che la Chiesa non ha istituito il sacramento della lavanda di piedi, è un simbolo, è una scenetta che ci fa capire che cosa vuol dire lavarci i piedi di uni agli altri. Vediamo se se riuscite a capire. Dite. Bravo, vuol dire volersi bene a vicenda, vuol dire che cosa? Provate a dire. Altre cose, prego.
Volete stare insieme?
Stare insieme. Ma cosa vuol dire lavare i piedi agli altri? Bravissimo, nessuno si dà delle ali dicendo che sono più bravo degli altri, ma si mette al servizio degli altri. Bravissimo. Bravissimo, fare qualcosa per qualcun altro. Posso chiederti, visto che sei una teologa precisa, fai qualche cosa in cambio di soldi, in cambio di impegno, in cambio di un regalo? No. Ma usare un bel davvero. Gratis, chi ha detto gratis? Allora, se voi capite che essere cristiano significa fare delle cose per gli altri gratis, avete capito l'Eucaristia. Avete capito l'Eucaristia? L'Eucaristia è diventare persone come Gesù che fanno quello in memoria di lui. Cioè Gesù si è dato tutto gratuitamente, ci ha amato fino alla fine gratuitamente. E allora essere cristiani significa fare quello che ha fatto lui, cioè amare gli altri gratuitamente. Vedo signorina mi sta dicendo? Aiutarsi a vicenda, bellissimo. Portare rispetto per gli altri, dare il meglio di sé agli altri, rispettarsi a vicenda, far capire agli altri che sono importanti. Allora, a me basta che voi capiate questa cosa. Ascoltate ragazzi. Ascoltate. Oh, scusate, dite. Sapere essere amici degli altri.
Aiutarci come se fossimo una famiglia.
Bravissima, aiutarci come se fossimo una famiglia. Allora, attenzione. Se voi riuscite a capire che essere cristiani significa essere persone eucaristiche, cioè che fanno quello che ha fatto Gesù nell'Eucaristia, cioè si è fatto mangiare dagli altri, si è fatto bere dagli altri, potete fare la prima comunione. Se non avete capito questo, non accostatevi alla prima comunione. Perché Paolo, nella sua lettera, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 11, sapete che cosa dice? Dice, chi non mangia e beve il corpo del Signore senza riconoscerlo nei fratelli più deboli, nei fratelli più bisognosi, nei poveri, negli emarginati, negli oppressi, mangia e beve la propria condanna. Quindi Paolo è molto duro su questo, perché probabilmente nella comunità di Corinto, ci dice San Paolo, che cosa succedeva? Succedeva che c'erano dei, sapete, una volta l'Eucaristia si celebrava alla fine di una cena comune, ma questa cena comune era una specie di pranzo al sacro, in cui, ahimè, nella comunità di Corinto, i ricchi portavano la ragosta e i cibi prelibati e i vini migliori, e i poveretti portavano magari un po' di pane. Paolo vede che non sanno condividere i loro beni, che i ricchi non aiutano i poveri, e dice, questi che celebrano l'Eucaristia senza condividere con i poveri, mangiano e bevono la propria condanna. Parole durissime. Allora, a me interessa oggi che vi entri nella testa questo, che celebrare l'Eucaristia non è un rito, non è una cerimonia. Celebrare l'Eucaristia vuol dire che se in classe hanno un compagno disagiato, un compagno difficile, un compagno che tutti scartano, tu devi essere quello che va ad essere amico loro. Essere uomini e donne eucaristici significa che se in classe qualcuno fa il bullo, qualcuno ti ha offeso, saperlo perdonare, perdonare sempre, come Gesù sulla croce perdonerà anche i suoi crocifissori. Significa che qualche volta in casa dovete sapere fare dei gesti di gratuità, cioè aiutare la mamma, aiutare il papà, aiutare il fratellino, ma non perché la mamma ha detto, ah, se non stai mai a tavola non vedi il cartone animato, ah, perché se non mi aiuti in queste faccende non ti do poi il premio, ma gratuitamente, come Gesù. Lavorate su questo, lavorate su questo. Se voi intendete capire bene la Eucaristia, dovete far sì che la vostra vita sia una vita dono, sia una vita a servizio. Se quindi vedete un povero, se vedete dei bambini che soffrono, avere il cuore aperto verso di loro, vedere anche il vostro stile di vita. Magari voi avete 10 bambole e i ragazzini hanno 10 PlayStation, non lo so. Ecco, pensare di averne qualcuna di meno e dire magari a papà e mamma, non comprarmi quel giocattolo, i soldi che risparmiamo per quel giocattolo lo diamo ai tanti bambini o adulti poveri che abbiamo qui in Italia, che abbiamo nel mondo, che abbiamo nei paesi di missione. Se avete capito questo, siete pronti per fare l'Eucaristia. Se non avete capito questo, andate a dirlo ai vostri genitori, alle vostre catechiste, ad ognuno, non sono ancora preparato e non venite a fare l'Eucaristia. Perché chi ha capito che fare l'Eucaristia significa incontrare persone che amano e servono i fratelli e che danno la loro vita per i fratelli, ha capito tutto dell'Eucaristia. Chi non ha capito questo aspetto dell'Eucaristia mangia e beve la sua fontana, cioè dice, fa una schifezza, fa una boiata pazzesca, dice San Paolo, fa una cosa veramente brutta. Allora, per capire il primo significato dell'Eucaristia, voi dovete avere presente che è un mimo, è una scena per dirci che cosa? Per dirci Gesù si è dato tutto agli altri, anch'io devo dare tutto agli altri. Gesù ha dato la sua vita fino alla fine, anch'io farò della mia vita un servizio sempre agli altri. E se i miei amici e le mie amiche vogliono sempre vincere, vogliono sempre prevalere, vogliono sempre essere arroganti, io sarò invece una persona capace di amicizia, capace di dialogo, capace di amore, capace di perdono. Se nella vita ricevo tanto dal papà, dalla mamma, dai nonni, dai genitori, dai catechisti, dal parroco, eccetera, anch'io saprò fare delle cose gratuite per gli altri. Cercherò di inventarmi il modo di fare dei piaceri agli altri. Se nella mia vita ho tante cose, saprò magari rinunciare a qualche cosa per chi è più povero di me, per chi è in difficoltà. Se capite questo, siete pronti per l'Eucaristia. Se non capite questo, non siete pronti per l'Eucaristia. Allora, fare la comunione è un gesto impegnativo. È un gesto impegnativo. Non è soltanto una festa, per carità, vi auguro di essere festosi e contenti. Non è soltanto una cosa che, ecco, arrivata a una certa età, in quanto diventavo, quindi la facciamo tutti, dobbiamo fare anche noi come le vaccinazioni. No, l'Eucaristia è un gesto impegnativo, perché ci impegna a diventare uomini e donne per gli altri e non per noi stessi, a uccidere l'egoismo che è dentro di noi e diventare capaci, come avete detto molto bene voi, di amore, di amicizia, di servizio, di dono, di gratuità. Chiaro il concetto? Vedo delle mani alzate, fate domande, discutiamo insieme. Prego.
Quindi l'Eucaristia, per esempio, la tanti,
Allora lei ha detto, l'Eucaristia è capire, io ricevo tanto, devo dare tanto anche agli altri, come Gesù. Gesù ha dato tutta la sua vita per gli altri, si è messo a servizio degli altri. Se capisco questa dinamica, sono pronto per la prima comunione. Se non capisco questa dinamica, e continuo a farmi fatti miei, e sono egoista, e se papà e mamma mi chiedono un favore, no? E se invece gli amici mi hanno dato un pugno e non due, ecco, se c'è quel ragazzo, quella ragazza in classe che mi dà fastidio perché magari sono meno furbi, meno intelligenti, meno aperti, non sapere, mi prendo in giro, mi immagino, io non sono pronto per fare l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è il sacramento del farsi mangiare dagli altri, farsi bere dagli altri, lavare i piedi degli altri. Al di là del simbolismo, amare. Prego. Dimmi. Guardate che bello. Lei dice, oggi ero in difficoltà e una compagna mi ha aiutato. Ecco, questa compagna che ti ha aiutato gratis, per amicizia, perché ti vuole bene, questa può andare a fare la comunione, perché è capace di amare. Anche noi, quando aiutiamo quelli che sono in difficoltà, e che diventiamo quindi capaci di amare gli altri, allora abbiamo capito che cos'è la vita. Prego. Bravissimo. Ecco, vedi se c'è la mia cugina che non ci capiva niente dei compiti, io sono andata là, l'ho aiutata. Questo è essere come Gesù, cioè attenti agli altri. Attenti agli altri. Prego, dimmi. Benissimo, aiutarsi a vicenda. La maestra ha chiesto di spostare tutti i danni, io li ho spostati tutti. discorso che è importante. Io su questo sono molto duro, perché vado spesso in Brasile e vado non solo nelle favelas, sapete, le favelas sono una cosa tremenda, ci sono delle persone che vivono in catapecchie di legno, senza acqua, senza luce, senza gas, senza fogne, e quindi non sanno neanche cosa mangiare. Altre volte invece vanno in mezzo alle tribù indigene dell'Amazzonia, che sono massacrate dai bianchi, che vogliono rubare le terre per prendere le sostanze minerali presenti nel terreno, per disboscare l'Amazzonia, per fare dei grandi pascoli per i bovini, distruggendo intere popolazioni. Ecco, dobbiamo avere un'attenzione ai poveri. Allora, primo discorso che vi ho fatto: essere pronti per la prima comunione significa imparare a fare delle cose gratuitamente, come Gesù che gratuitamente ha dato tutta la sua vita per gli altri. Significa imparare a servire gli altri e non solo essere serviti. Mamma, mi dai questo? Mamma, mi fai questo? Cosa faccio io per la mamma? Cosa do io alla mia mamma? Cosa do? Non solo di affetto, di tenerezza, ma anche di aiuto concreto nella vita di tutti i giorni. Quindi vedete, il secondo e terzo, dicevo, quindi amare i fratelli, servire i fratelli, ma anche lo stile di vita. Quando i vostri genitori vorranno organizzare la festa di prima comunione, voi dite ai vostri genitori: guarda mamma, papà, che l'Eucaristia è il sacramento del dono, allora magari fatevi qualche regalo in meno, ma i soldini che risparmiamo li diamo ai poveri. E le vostre catechiste, domino in modo particolare, sapranno indicarvi i casi di poveri della parrocchia oppure qualche missione che la parrocchia aiuta. Così la festa, invece di fare una torta di 12 piani, una torta di un piano solo, e il costo degli altri 12 piani, proprio perché l'Eucaristia è il sacramento del dono dell'amore, lo cominciamo a dare a chi soffre di più. Se impariamo questo, abbiamo capito l'Eucaristia. Questo Gesù che dice, ritorno al concetto iniziale, io mi sono fatto mangiare da voi, mi sono fatto bere da voi, fate questo in memoria di me. Anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi consumare dagli altri. Prego.
Mia mamma fa tanto per me, allora una volta che mi aveva regalato una cosa molto bella, che è bellissima, che mia nonna gli ha dato la dignità, e l'altra che io non dono solo a persone povere, ma anche a qualche amica per dire.
L'importante è che sia una vita di condivisione con voi. Prego.
Quando sono andata in Technic ho cominciato a fare anche il gruppo delle favelas.
Ti sei fatto un'idea? Scusate.
Tipo una volta eravamo con Gianni Palino, io, mia sorella e la mia famiglia, e metà di Palino lo aveva con mia sorella. Una volta mi avevano regalato una cosa che c'era anche tanto a me, ma anche tanto a mia mamma, e io l'ho dato.
Bravissimo! Bravissimo, vedete, a volte significa condividere delle cose, a volte significa condividere un sorriso, significa condividere il vostro tempo, significa mettersi a disposizione degli altri. Allora, scusami.
Sai quando parlare del Brasile? Io e mia madre sono brasiliane. Però mia madre viveva anche lei in questo modo, a Fortaleza.
Che bello. Ci sono stato anche se a Fortaleza, un passaggio soltanto, ma per andare giù per Roraima, che non so di andare in Brasile, qualche volta passo a Fortaleza. Sì. Benissimo. Allora, io controllo sempre l'orologio perché non vuole. No, siamo qua perché. Allora sentiamo la vostra impressione. Allora, avete capito cosa significa fare l'Eucaristia? Allora, che cosa significa? In due parole. Vediamo. Donare la vita agli altri. Hai capito tutto. Bravissima. Sentiamo un'altra definizione.
Le persone servono a donare
il mondo. Bravo. Significa non tradire, ma amare sempre. C'è un'altra mano laggiù, il nostro amico che è scritto da scheletro. Allora.
Aiutare le persone.
Bravissimo. Come ha fatto Gesù? Allora, voi ragionate, pensateci su perché siete bambini intelligenti. Io sono sempre convinto che i bambini sono dei piccoli teologi, sanno, capiscono di Dio delle cose molto più di quello che facciamo noi vecchietti. Noi vecchietti a volte per noi la messa, il davinico, l'insegno di croce, di un po' di preghiere, mangiare l'ostia e andare via. Voi dovete capire da subito che se volete fare la prima comunione dovete poi fare questo in memoria di Lui. Cioè diventare come Gesù, persone che amano, persone che servono, persone che prediligono i poveri, i disagiati, i malati, i sofferenti. Se capite questo avete capito l'Eucaristia, se non avete capito questo non fate la prima comunione. Prego.
Fare le cose degli altri gratis.
Fare le cose per gli altri gratis, come ha fatto Gesù, che per amore basta, ha dato una vita in te. Dimmi.
Offrirsi.
Wow! Voi, ma ne parleremo nel terzo incontro, Nel terzo incontro che parleremo di celebrare la messa, ci sarà questo discorso che nella messa viene fuori. Gesù si è dato in oblazione pure santa, oblazione. Che vuol dire oblazione, parola difficile? Vuol dire, come ci ha detto lei, offrirsi. Come Gesù si è offerto totalmente a noi, ecco che anche noi, che dobbiamo fare le stesse cose che ha fatto Gesù, ci dobbiamo offrire per il fratello. Aspetta un momento.
Dare
il meglio di sé agli altri. Perfetto.
Essere tutti amici.
Altri. Questo è un altro discorso che faremo parlando della messa. Certe volte voi sentite questa parola, la messa come sacrificio, non solo che per questo andare a giocare a quattro giochi e dovete fare il sacrificio della messa, ma nella messa sentite che Gesù si offre il sacrificio. Ma cosa vuol dire che si offre il sacrificio? Vuol dire che ama talmente gli altri che dà tutto se stesso per gli altri. Allora ecco sacrificarsi. Come Gesù ha dato tutto se stesso per noi, così anche noi diamo tutti noi stessi per gli altri. Prego.
Secondo me l'Eucaristia vuol dire non avere solo una mano per prendere, ma anche quella per dare.
Bravo, non avere solo una mano per prendere, ma avere una mano per dare.
Amarsi l'un l'altro.
Amarsi l'un l'altro. Tant'è vero che Gesù, lo sapete, c'è una parabola che Gesù racconta nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, è una parabola particolare perché dice come dobbiamo fare ad essere felici, cioè come dobbiamo fare a vivere una vita da paradiso. E sapete cosa dice Gesù? Gesù dice questo: a me non interessa che voi facciate dei riti, delle liturgie, delle processioni, delle preghiere strane. Sì, sono contento se fate dei riti, delle preghiere, delle liturgie, ma quello che conta di più è dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire chi è nudo, alloggiare e accogliere gli immigrati, visitare i carcerati, guarire i malati, poi anche seppellire i morti, una volta era proprio una misericordia corporale, adesso ci sono le ditte specializzate. Allora, il giovanotto di tutti non ancora c'è.
Per me significa essere bravo, cioè simile per gli altri, ma poi ce ne vale la pena perché si trova.
Bravissimo. Allora, avete letto l'ultimo versetto? L'ultimo versetto del Vangelo di Giovanni, lo vedo dato questo foglio, sembra un po' difficile, ma io ve l'ho dato, perché anche voi magari andate in casa, lo facciate vedere ai vostri genitori, se non avete capito qualche cosa, ci sono tutte le citazioni della Bibbia, dite ai vostri genitori, mamma mi vai a vedere che cos'è Giovanni, capitolo 19, versetto 3, e magari se c'è una vecchia Bibbia in casa, la tirano fuori e guardano. Attenzione, il discorso è proprio questo, cioè la fede cristiana è una fede di amore. Gesù dice, da questo vi conosceranno che siete miei amici, che siete miei discepoli, se li amerete. Ma l'ultimo versetto dice, sarete beati se farete così. Cosa vuol dire beati? Contenti, felici. Perché guardate che nessuno vi fa più felice di Dio, Dio è la gioia, Dio è la felicità. E se Dio ci dice che amarci, donarci l'un con l'altro, servire la nostra felicità, è perché ci vuole contenti. Allora, si è più contenti se si è egoisti o si è più contenti se si ama e ci si dona come Gesù? Rispondete. La seconda, cioè Gesù ci dice, sarete beati se vi laverete i piedi gli uni gli altri, sarete beati se farete del vostro amico un servizio. E qui entra in gioco un altro tema che ho scritto in sopra, il tema della vita come vocazione. Allora, tutti noi siamo chiamati da Dio, vocazione vuol dire questo, ma siamo chiamati a cosa? A servire gli altri, ad amare gli altri. Siamo chiamati a donarci per gli altri, qualunque sia la strada che scegliamo. Qualcuno sceglierà di farsi prete per amare gli altri, qualcuno sceglierà di farsi suora per amare gli altri, altri sceglieranno la via del matrimonio, ma il matrimonio non sarà stare lì insieme a divertirsi, ma sarà insieme servire gli altri, amare gli altri, aiutare gli altri. Così anche quando sceglierete la vostra professione, non dovete scegliere la professione perché lì guadagno di più, ma dovete sempre scegliere perché lì amo meglio gli altri, servo meglio gli altri. E tutte le professioni possono essere viste in questa maniera, non solo fare che sia un medico, uno scienziato, eccetera, ma io posso dire, io voglio fare il fruttivendolo, io voglio fare l'idraulico, ma per servire gli altri, per aiutare gli altri, per portare un sorriso agli altri e non per arricchirli. Ecco cosa vuol dire la vita con la vita. Dimmi tu.
Io aiuto sempre i poveri. Mi compro tipo un materasso e lo do.
Guarda,
secondo me cari si significa aiutare gli altri, essere felici con gli amici.
Perfetto, e questa è la via della felicità. Certo, l'Eucaristia vuol dire è il sacramento della comunione. Tant'è vero che sapete anche, voi fate la prima comunione. Cosa vuol dire comunione? E cosa vuol dire comunione? Unione con? Unione con chi? Unione con Gesù, unione con i fratelli. Ecco perché l'Eucaristia si chiama anche il sacramento della comunione. Perché mi unisco a Gesù, ed è il tema della prossima volta, Gesù sempre presente nell'Eucaristia, sempre presente con noi, e mi unisco con i fratelli, quindi faccio comunione con i fratelli. Esatto, allora essere sempre uniti, che vuol dire essere in comune. Prego.
Se non sbaglio, beato significa anche liberi.
Oh, qui la teologia va sempre più in alto, eh? Allora, la vera libertà, lei ha posto un problema che San Paolo tratta nella lettera di Paolo, Allora, la vera libertà non è fare quello che voglio, la vera libertà è amare, perché chi fa quello che vuole è chiamato libero, non è libertà. Chi invece è capace di dono e capace di servizio è l'uomo veramente libero. L'uomo libero, l'uomo felice, l'uomo realizzato è quello che segue l'insegnamento di Gesù. Gesù dice, io mi sono comportato tra voi come uno schiavo, sono stato tra voi come colui che serve, ho preso l'ultimo posto, ho fatto la serva, ho fatto lo schiavo. Ebbene, se voi farete così, sarete felici. Guardate un po' in giro, ragazzi. Voi magari conoscete delle persone che sono felici. Guardate chi è veramente felice, non è chi ha tanti soldi, chi ha la macchina più bella, chi ha l'alloggio più bello. È felice chi è capace di dono, chi è capace di servizio. Qualche volta quando siete tristi, fate la prova, dite, provo a fare qualche cosa gratuitamente e vedrete che vi sentirete felici, perché Gesù ha detto, sarete beati se farete queste cose.
Nella mia famiglia io so che è felice. Mio papà, mia nonna e mio cugino. Anche se tipo, mio cugino già ha la PlayStation, la Nintendo. E poi mio nonno c'ha tipo una villa e mio papà c'ha una bellissima macchina. Allora noi gli importa quello, gli importa della famiglia, perché siamo tutti.
Questo è un bel discorso. Non sono i beni che ci fanno la felicità, ma sono i valori di amore, di comunione, di relazione. Prego.
Secondo me i beati sono anche i poveri, perché i poveri non hanno tutto, però se hanno Dio,
e io mi metto gli anni adesso, Qui siamo arrivati alle mete della spiritualità. Sapete cosa ci ha detto la nostra amica? Come ti chiami? Clara? Sara, la mia figlia. Allora, vi ricordo sempre, la mia figlia si chiama Sara. Attenzione! Attenzione! Ci ha detto una cosa bellissima. Gesù nelle beatitudini dice, beati voi poveri perché vostro è il regno dei cieli. Cioè il povero qualche volta è più felice di tanti ricchi perché ha dentro di sé Gesù, perché ha dentro di sé il regno dei cieli. Sapete, i teologi brasiliani dicono una cosa grossa, dicono dov'è Dio? Sapete dove è Dio? Noi diciamo nei cieli, ma nei cieli sapete un simbolo anche qui, per dire che è in una dimensione diversa dalla nostra. Ma poiché Gesù ha detto, beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli, è nel cuore dei poveri che noi troviamo Gesù. E allora, lo dicevo ieri agli adulti della mia parrocchia, al Consiglio Parrocchiale della Crocetta, di prenderlo come motto di questo avvento. Luca dice, fatevi degli amici con denaro di iniquità, cioè fatti amico un povero. Chi ha come amico un povero o una povera o un sofferente o un ammalato, più facilmente incontra Gesù, perché Gesù è presente nel cuore dei poveri. Quindi la nostra amica Chiara ci ha detto una cosa bellissima dal punto di vista teologico. Sentiamo ancora laggiù. Guardate. Sono gesti eucaristici. La nostra vita?
Praticamente, questo signore ha fatto un amico, però sono andata a comprare
basta il vostro sorriso, basta che gli andiate vicino e gli diciate come ti chiami, da dove vieni. Ecco, cominciate a tessere relazioni con i poveri, in modo che il vostro cuore sia sempre un cuore caldo, capace di amare, capace di servire.
Il tempo sta per scadere.
Il tempo sta per scadere. Ultimo intervento, facciamo chiudere a lei, perché sono quasi lì. Bravissima. Ha visto un povero e ha detto, ma non dategli solo il sorriso, dategli una stretta di mano. Sapete cosa dice Papa Francesco? È l'ultimo libro che io ho scritto, è un libro forse un po' difficile per voi, ma non lo sarete se vi ricordo. Si chiama La fede in tutti i sensi. L'udito, la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto, nella Bibbia e nel Magistero di Papa Francesco. Ve lo dico in due parole. Dobbiamo imparare ad ascoltare Dio. Dobbiamo imparare a vedere Dio nella Bibbia, in chi ci predica, nei nostri genitori, nei fratelli e nelle sorelle. No, non do più una risposta a nessuno perché sono le sei. Sto facendo la conclusione. Dobbiamo imparare a annusare Dio, cioè avere il senso di Dio. Dobbiamo imparare a gustare Dio. Dobbiamo imparare, dice Papa Francesco, a toccare la carne di Cristo nella carne del povero. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se voi, quando vedete un povero, non solo gli date il soldino, ma gli date la mano, lo abbracciate, gli date un bacio, è come avreste baciato, abbracciato, toccato Gesù. Allora pensateci bene in questi mesi, con l'aiuto del parroco e delle vostre catechiste. Sono capace di diventare persona che ama? Allora posso fare la prima comunione. Perché Gesù nell'Eucaristia mi dà il segno supremo di questo amore, di questo dono, di questo servizio.
Allora, grazie. Allora possiamo fare un attimo. Grazie. Il compito qual è? Parlare di queste cose, prima di tutto a casa con papà e mamma e poi la prossima settimana e la prossima volta con il Ciao a tutti.